吼吼哈哈哈，吼吼哈哈哈。Io mi diverto tantissimo con lo ho 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 ha 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 perché sento la giocosità del bambino in me, ma sento anche che proprio avviene qualcosa a livello di immissione di ossigeno nella mia vita. E voglio parlarti delle caratteristiche peculiari dello yoga della risata, ma voglio farlo facendo una piccola premessa proprio sull'importanza dell'ossigeno. Dal punto di vista medico, certamente sai che l'ossigeno è il componente più importante per il respiro. Il dottor Otto Warburg, che è presidente dell'Istituto di Fisiologia Cellulare, che è stato per due volte premio Nobel della medicina, ha potuto fare un'affermazione di grandissima importanza scientifica sull'ossigeno e ha detto quanto segue, cito: tecniche di respiro profondo aumentano l'ossigenazione delle cellule e rappresentano un modo per liberarsi da malattie ed energizzare la propria vita. Quando le cellule sono ossigenate abbastanza, non si svilupperanno i tumori. Affermazione che capisci tu stesso quanto importante sia per un miglioramento della nostra attenzione alla respirazione. Studi sull'importanza dell'ossigeno ce ne sono da tempo e hanno portato ormai ad alcune consapevolezze che è necessario tenere presenti. Tieni conto che 2/3 della nostra capacità polmonare ha bisogno per funzionare della respirazione addominale. Ciò significa che la maggioranza delle persone mantiene dell'aria viziata nei 2/3 dei propri polmoni. Ciò ci rende deboli e riduce le nostre difese contro malattie e cancro. Ora, per favorire lo scambio gassoso e introdurre una buona quantità di aria nuova, dobbiamo imparare ad espirare con maggiore forza. Sì, espirare. Più aria viziata espelliamo, più ossigeno puro inaliamo. E tutto ciò è attuabile con la risata ho ho ha ha. Perché? Perché favorisce l'espulsione dell'aria cattiva dai polmoni. Le risate ripetute aiutano la capacità dei nostri polmoni all'efficienza piena. Pertanto, molto più ossigeno entra in noi, più questo ossigeno entra nel nostro circolo sanguigno, con tutte le conseguenze benefiche che ti puoi immaginare. L'ossigeno è la maggior fonte di energia per il corpo. Più ne abbiamo, più ci sentiamo meglio. E così sarà per tutto il nostro sistema corporeo. Voglio dirti qualcosa di più. Voglio in alcuni punti dirti quali sono gli aspetti di cui tenere maggiormente conto relativamente ai benefici di una corretta ossigenazione. Sono ormai dati scientifici. Te li riassumo in alcuni punti. Primo. Le tecniche di respirazione profonda aumentano l'ossigeno nelle cellule e sono i più importanti fattori per vivere al riparo dalle malattie e per una vita energica. Quando le cellule hanno ossigeno sufficiente, si è difesi da forme cancerogene. Secondo punto importante. La respirazione corretta è la chiave dello star bene. Per la forza muscolare, per il buon funzionamento del sistema immunitario e per l'eliminazione delle malattie croniche. Una terza acquisizione è quella che considera l'ossigenazione con la respirazione profonda la chiave per rendere più forte il nostro sistema immunitario. Ripeto, l'ossigenazione con la respirazione profonda produce un rafforzamento del sistema immunitario. Quarto elemento, Sappi che tutte le funzioni sono collegate alla respirazione, quindi l'apporto d'ossigeno nelle varie parti è cruciale per la nostra ottima salute. Gli esercizi aerobici favoriscono l'ossigenazione e quindi promuove il benessere. Il sistema respiratorio è responsabile della buona ossigenazione. Quindi la respirazione è il processo con cui l'aria entra nel circolo sanguigno per via polmonare. Così l'esatta respirazione e la creazione dei disordini respiratori diventa l'ultima impresa della disciplina aerobica. Un quinto punto, l'aumento dell'ossigeno nei tessuti incrementa l'azione degli antibiotici, conosciuti come aminoglicositi, stimolando il sistema immunitario e il metabolismo cellulare. Un sesto punto, il respiro col diaframma stimola la pulitura del sistema linfatico, creando un effetto aspirapolvere, possiamo dire, che spinge la linfa nel tratto sanguigno. Aumenta così il tasso di tossine eliminate, pensa, fino a 15 volte il tasso normale. E un settimo punto, l'ossigeno gioca un ruolo chiave nel buon funzionamento del sistema immunitario. Vediamo che la deficienza d'ossigeno è la causa principale delle malattie. Ora questi punti sono delle conclusioni a cui studi scientifici sono arrivati nel corso di anni e a seguito di ricerche. Ora, tutte queste qualità vengono considerate nello yoga della risata. E risata e respirazione yogica sono una sorgente bellissima di benessere per tutto il nostro organismo. E a proposito proprio del benessere, è il caso che consideriamo con una qualche attenzione quali sono allora le caratteristiche specifiche dello yoga della risata. Ebbene, un dato importantissimo. Sappi che non hai bisogno di senso dell'umorismo per ridere. Le persone, sai, credono che per ridere si debba possedere un buon senso dell'umorismo, è quello che a volte ho pensato anch'io. E il senso dell'umorismo è in fondo la capacità del cervello di percepire, relazionare e fare esperienza di una situazione in modo da giudicarla più o meno divertente. È anche la capacità di reagire positivamente a quello che la vita ci offre, nel bene e nel male. In altre parole, il senso dell'umorismo diventa necessario per la risata condizionata. Nessuno nasce con il senso dell'umorismo. Infatti, l'abilità nel bambino di raccontare barzellette non è innata. Spesso iniziano a ridere prima della battuta finale. I bambini non ridono perché hanno il senso dell'umorismo, ma ridono perché per loro natura sono giocosi. E questa è un'acquisizione importantissima per quel che è il nostro benessere. Noi acquisiamo la capacità di giudizio nel periodo in cui si sviluppano le nostre abilità mentali, cioè a metà o nell'ultima fase dell'infanzia. E lo stato di giocosità infantile sarà diretto verso la risata condizionata. Per sviluppare l'abilità a ridere di cuore, ancora una volta, gli adulti devono rimuovere quelle sovrastrutture inibitorie oppure blocchi mentali creati da loro stessi, dalla famiglia o dalla società. Al di sotto di queste barriere è nascosta un'infinita abilità di ridere. Insegnare a sviluppare la risata ad una persona così bloccata è simile allo svuotare, perdonami, una fogna dai detriti e dal pietrisco. Una volta rimossa la melma e il pietrisco, tutto quello che melmoso, possiamo dire così in termini generali, la risata fluirà di nuovo naturalmente. Lo yoga della risata facilita questo processo di smaltimento, passami questo termine. E quando anni di vita condizionata verranno messi da parte, la risata naturale che è in noi si libererà e inizierà a fluire. Quindi lo yoga della risata facilita questo processo e le tecniche adottate divengono ottimali persino per persone che hanno perso la voglia di ridere oppure che siano sprovviste del senso dell'umorismo. Sarà capitato anche a te di sentire le persone che dicono sono depresso, sono depressa, non riesco a ridere, ma non me la sento proprio di ridere. E non so che cosa rispondi tu, ma io rispondo non importa, basta che ci porti la disponibilità del tuo corpo e ti faremo ridere. Una volta liberata, la risata naturale difficilmente si blocca. Persino raccontava Madame Kataria che persino in un paese come l'India, dove le persone non sono portate a ridere o a sorridere in pubblico, centinaia di migliaia di persone ridono quotidianamente nei parchi pubblici. Gente che non rideva mai ora lo fa con gioia. E io ho potuto vederlo e constatarlo. Persone che mi dicevano: io sono venuto perché non ricordo il tempo quando riesco a fare una risata. E alla fine di una sessione era con gli occhi ridenti come un bambino. Mentre il senso dell'umorismo, invece, può condurre alla risata condizionata. Di contro, certamente, la risata incondizionata favorisce il senso dell'umorismo. L'umorismo, yoga della risata, non è contro l'umorismo, naturalmente. È a prescindere dall'umorismo, il ridere senza ragione. Un esempio stupefacente viene in mente, lo raccontava il dottor Kataria, riguardava il suo vicino di casa, un segretario in pensione di una società, e diceva: dopo una carriera lunga, una vita, con un comportamento ineccepibile, preciso, era, diceva lui stesso ad affermarlo, durante la quale mai aveva avuto manifestazioni di riso o di risata per il tipo di lavoro che doveva svolgere. Ha cominciato poi a frequentare il club della risata ed è iniziato a fare sessioni mattutine. 2 anni dopo ha vinto il campionato indiano di risata. Avendolo vinto anche l'anno successivo, il terzo anno venne nominato giudice per favorire la vittoria di altri alla competizione. Incredibile, proprio per questo aspetto. Voglio dirti una parola anche sul rapporto tra felicità ed allegria. E possiamo presentarlo così. Consideriamo 2 approcci alla felicità. La felicità mentale consiste in una risposta condizionata, ovvero se si appaga una certa condizione allora si diventa felici. Tale situazione è legata alla nostra vita passata oppure a come sarà nel futuro, ma non coincide quasi mai con il presente. Il fatto che rattrista è che anche se le condizioni si realizzano, la felicità spesso si dissolve ed è velocemente sostituita con nuove condizioni. A volte si parla di spostamento degli obiettivi. Ti ricordi quanto è durata la tua felicità dopo aver avuto il diploma o la laurea oppure aver avuto la macchina nuova, il lavoro, la casa nuova? Quanto è durata quella felicità legata a quell'ottenimento di quella cosa? C'è un altro aspetto invece particolarmente utile da considerare, la gioia. La gioia che possiamo chiamare gioia assoluta, che è alla base dello yoga della risata. La gioia è la risposta incondizionata ad essere felici, nonostante le avversità della vita e nonostante quel che può capitare. Lo stato di gioia può dare l'avvio a qualsiasi attività giocosa che va dal ridere, al giocare, al danzare, al suonare uno strumento musicale. Nei momenti di gioia avvengono dei cambiamenti fisiologici e biochimici, che danno un senso di benessere, modificando le nostre visioni negative della vita e le sfide insite in essa. Aver presente questa differenza tra la felicità condizionata e la gioia incondizionata permette di avere uno sguardo molto più sereno sulla realizzazione della nostra vita. C'è poi un altro aspetto molto importante, dato dalla connessione fra il corpo e la mente. Neanche questa è una novità troppo recente. Già William James, grande psicologo americano, padre della psicologia americana e autore di bestseller di grandissime ricerche, già nel 1884 scoprì che lo stato mentale, sia esso positivo o negativo, si rispecchia nella gestualità corporea o nel comportamento del corpo. Nella sua ricerca vide come ogni emozione a livello cerebrale trova corrispondenza nel corpo. Scoprì anche che l'attivazione del corpo a sostegno di un comportamento emotivo avvia dei cambiamenti a livello mentale, e questo è il legame fra la mente e il corpo e tra il corpo e la mente. Ora considera questo: pensieri sessuali producono corrispondenza negli organi sessuali, ma la stimolazione di zone erogene del corpo induce la mente a pensare al sesso. Anche certe posture tristi, depresse, pensa ad esempio sedersi in una posizione imbronciata, a rispondere con voce triste, lamentosa, cupa, conducono alla tristezza vera e propria. Pensa ad attori che recitano la vita reale, hanno ripercussioni emotive. Molti attori di cinema e di teatro hanno raccontato, per esempio al dottor Cataria, che avvertono stati di vera tristezza nel recitare parti tragiche. Ora si hanno testimonianze e studi dove, ricordo, mi pare raccontava proprio Madame Cataria di un'attrice americana che recitava ruoli tragici da molto tempo e che cadde in una depressione avendo i classici sintomi fisici della malattia. Dopo indagini accurate e precise, i dottori la dichiararono in perfetta salute fisica, ma gli psicologi le suggerirono di smettere di interpretare finalmente ruoli tragici e di recitare commedie. Pensa che i sintomi della depressione scomparirono completamente allorché la donna iniziò a seguire i loro consigli. Lo stesso fenomeno si osserva negli atleti che partecipano alle gare. A livello fisico sono coraggiosi e hanno grandi potenzialità, gridano oppure usano gestualità corporee per indirizzare la loro mente verso la positività, così da ridurre paura e ansia. Allo stesso modo accade agli atleti nella preparazione tattica d'attacco, urlando spesso al limite delle loro corde vocali per tirarsi su o per tenersi su psicologicamente. Esprimere il coraggio influenza il nostro stato mentale. Voglio parlarti anche di una delle caratteristiche veramente più profonde dello yoga della risata. Cioè, voglio parlarti della teoria del movimento che crea l'emozione. Dicevamo che esiste un sostanziale legame tra corpo e mente. Qualsiasi cosa accade alla tua mente, accade al tuo corpo. Per esempio, è risaputo che persone tristi e depresse mostrano il loro stato depressivo con i movimenti corporei. I loro movimenti e il loro modo di parlare risultano rallentati. Raccontava il dottor Cataria questo particolare riguardo a suo padre, che diceva che se tu sei triste, non sederti pigramente, fai lavorare il tuo corpo, fai attività fisica, passeggia, corri e ti sentirai meglio. Ed è vero, ci si sente meglio mantenendo il proprio corpo attivo. Persino quando ci si sente infelici, comportarsi ed agire positivamente porta la mente verso la felicità. Fai ridere il tuo corpo e subito dopo la mente farà lo stesso. Ora, lo yoga della risata usa il doppio legame corpo-mente affinché lo stato mentale sia modificato da gesti del corpo volontari che costituiscono un'espressione molto intensa. Si tratta del battere le mani, del cantare, dell'attuare specifici movimenti associando la risata ad esercizi respiratori. E tale tecnica è talmente efficace che si è notato come lo yoga della risata riesca a far superare gravissimi stati di depressione in migliaia di soggetti in tutto il mondo. Voglio dirti una cosa, insegna al tuo corpo come ridere. Perché pochi sanno che il nostro corpo può venire allenato alla risata volontaria. È come imparare ad andare in bicicletta, una volta imparato non si dimentica più. Allora, ripetere l'esercizio diventa la base per ottenere dei risultati. Ripetere dei comportamenti del nostro corpo, oltre un certo periodo temporale, genera una corrispondenza emotiva a livello mentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cervello inizia a sviluppare nuovi circuiti neuronali in relazione ad una particolare attività corpo-mente che si rinnovano col ripetersi dell'esercizio. Allora, avendo come punti di riferimento la ricerca scientifica da un lato e il legame linguaggio-cervello, si evidenzia che esiste una differenza fra pensare a qualcosa e attuarla veramente. I pensieri, sia reali che immaginari, producono cambiamenti identici a livello fisiologico del nostro organismo. Quando vengono ripetute delle particolari serie di esperienze e si continua ad esercitarle, il corpo sviluppa una reazione automatica detta il colpo del ginocchio, cioè di riflesso. L'azione si attua senza coinvolgere il pensiero e la parte razionale del cervello. Allora, come si chiama tutto questo? Si chiama condizionamento. Ricorderai forse dai tuoi studi, avrai sentito parlare del famoso scienziato russo Pavlov che sperimentò sui cani il condizionamento. Cosa faceva? Ogni volta che veniva offerto ai cani del cibo, egli aveva l'abitudine di azionare un campanello. Dopo diversi giorni il cervello dei cani associava il suono del campanello, esperienza sensoriale, al cibo. Dopo qualche tempo Pavlov smise di somministrare cibo ed azionava solo il campanello. E cosa scoprì con grande stupore? Scoprì che bastava il suono del campanello per produrre saliva nella bocca degli animali, assieme ad un aumento del succo gastrico, come se fosse stato dato a loro il cibo. Quindi il cervello può venire ingannato da riflessi condizionati. Prima che la parte del cervello adibita a razionalizzare e pensare possa renderci consapevoli della situazione reale, il corpo ha già iniziato a reagire. Pensa che ogni giorno della nostra vita accadono questi condizionamenti. Sia per esperienze positive che negative, esperienze ripetute di qualsiasi genere, possono condurre a risposte condizionate automaticamente. Ora, i membri del club della risata sviluppano un condizionamento positivo con manifestazioni di gioia allorché eseguono con il loro corpo gli esercizi yoga della risata in maniera ripetitiva per un lungo periodo. Battere le mani ritmicamente e cantare ho 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 ha 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 all'unisono, per esempio, come faccio in questo modo, come sentito ho ho ha 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 ho ho ha ha ha, o ripetere affermazioni positive tipo molto bene, yeah, ebbene, sono alcuni esempi di mimica corporea della gioia che si mettono in pratica nel club della risata. Ripetendo tali esercizi il cervello sviluppa ulteriori connessioni neuronali che danno luogo ad ormoni e a rilascio, quindi di situazioni benefiche per la felicità dell'organismo, grazie appunto alla ripetizione di azioni corporee. Quindi, nel linguaggio medico-neurologico si è forgiato un termine per indicare tale reazione dell'organismo, e questo termine è ancora. Eseguendo un'azione ancora di tipo gioioso col corpo, la mente sperimenta una gioia completa che dà luogo a reazioni di valenza chimica. E sarebbe già tantissimo tutto questo, sarebbe già, come ti puoi rendere conto, di una ricchezza incredibile. Ma voglio aggiungere qualcosa ancora in un modo particolare, voglio aggiungere il fatto che c'è un aspetto ultimo, non per importanza, certo, per concludere questa presentazione. Ed è uno degli obiettivi del dottor Kataria, cioè la pace nel mondo. La pace nel mondo conseguita per mezzo dello yoga della risata. Dicevo, uno degli obiettivi del dottor Kataria per lo yoga della risata è quello di promuovere la pace nel mondo attraverso il ridere. Alcuni pensano che tale idea non sia concreta, ma questo lo sappiamo. La scienza che studia le emozioni, tuttavia, e come le stesse emozioni diventano contagiose, mostra come tale obiettivo non sia poi invece così irraggiungibile. La pratica dello yoga della risata fa sì che nel nostro flusso sanguigno aumentino i livelli di sostanze che determinano sensazioni di felicità, calore affettivo, amore incondizionato, tolleranza, perdono, generosità, pietà. Possiamo chiamarlo il cocktail della gioia. Ebbene, la presenza di questo cocktail della gioia fatto di ormoni e di neuropeptidi blocca la produzione di altri ormoni e neuropeptidi responsabili della paura, dell'odio, della violenza, della gelosia, dell'aggressività, che poi sono tutte manifestazioni collegate alla guerra e all'oppressione. Ora, praticando i gruppi dello yoga della risata, i livelli del cocktail della gioia si alzano a picchi elevati, dando luogo ad effetti molteplici. Le persone che escono dalle sessioni di yoga della risata interagiscono al di fuori, contribuendo a far cambiare altre persone. E capisci che attraverso questo potente stato emozionale di gioia si hanno dei risultati davvero inaspettati. In questo modo, diciamo che i primi infettano i secondi e così via. Possiamo avere esperienza di questa reazione a catena su noi stessi dopo le prime sedute di yoga della risata. Non solo si salutano le persone con più allegria, i nostri parenti, i nostri amici, i nostri familiari, ma si saluta più volentieri e con maggior cordialità anche l'autista dell'autobus e tutte le altre persone che incontriamo e che ci capita di vedere, le persone con le quali lavoriamo, il personale di un negozio e così via. E queste persone, contagiate emotivamente, empaticamente, emozionalmente, in modo molto positivo, potranno aprire la strada a nuove relazioni con le persone che a loro volta poi incontreranno.